Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, sono le 8:39 minuti, bentornati a Prisma qui su Radio Popolare. In studio Lorenza Ghidini, in redazione Massimo Alberti. Alla vigilia dell'insediamento delle nuove Camere ci occuperemo di politica, da qui partiremo le trattative all'interno del centrodestra per le presidenze dei due rami del Parlamento e per la lista dei ministri evidentemente. Poi la guerra in Ucraina, sarà con noi Annalisa Camilli, inviata d'internazionale, che ha appena pubblicato un libro di storie raccolte laggiù in questi mesi di guerra. E cercheremo di capire con un altro ospite se queste così accenni al dialogo da parte del presidente Biden, ma anche quando si dice, qualcuno dice che anche Putin in questo momento è disposto a trattare, ecco, cosa ci dobbiamo, come dobbiamo interpretare, no, questi segnali. Putin per esempio domani vede di nuovo il presidente turco Erdogan. E nel frattempo, causa guerra, il PIL mondiale è destinato a calare, lo ha detto ieri il Fondo Monetario Internazionale, c'è anche un rapporto Oxfam che punta i fari sul nostro paese, sull'Italia, ne parleremo con alcuni ospiti. Partiamo dalla politica, come dicevamo, insieme a Marco Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, che si occupa da sempre della Lega. Marco, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno Lorenza, grazie a voi.
Allora, dunque, mi pare di capire che la Lega e Forza Italia, Salvini e Berlusconi si sentano un po' così, poco filati dalla Meloni, poco considerati in questo momento, come se il loro risultato elettorale, evidentemente in questo momento di trattative, la Meloni lo voglia far pesare, no? Però adesso c'è questa novità che sembra avere le gambe per camminare, poi ci dirai tu, di Giorgetti all'economia, perché naturalmente sarebbe il posto più prestigioso del governo in questo momento. A che punto siamo?
Ma il punto, io francamente sono abbastanza stupito, no? Perché la Lega non ha mai richiesto i ministeri dell'economia, e anzi a chi chiedeva alla Lega di quello si sentiva rispondere con questi chiari di luna: non è il momento, non è il nostro, non è quello che ci interessa. Poi ieri mattina, probabilmente su suggestione di Ignazio La Russa, appunto c'è stata questa nota della Lega un po' di svolta, che dice: siamo onorati se alla Lega potrà andare questo ministero. In realtà non è che lo sono molto onorati, nel senso che lo vedono come non arrivo a dire uno sfregio, ma comunque un malgarbo di Fratelli d'Italia. Loro hanno chiesto tutt'altre cose, e allora ritorna il concetto: Giorgia Meloni sta facendo come Draghi, che ci ha convocati i ministri senza neanche dirlo ai segretari. E quindi vabbè, dicono: vuole Giorgetti, molto bene, Giorgetti sia, ma non è nel nostro quoto, non è nel nostro conto, non è nella nostra... Quindi noi vogliamo quello che volevamo prima, anche se ci dai un ministero prestigioso come il MEF, se dai alla Lega un ministero prestigioso come il MES. E quindi niente, siamo un po' in quella fase lì. Io non ci scommetterei che alla fine la soluzione sia quella, ecco.
Lui come se la vive, che tu sappia, Giorgetti?
Ma lui ieri, quando gli abbiamo chiesto, ha fatto una fragorosa risata, e di più non ha detto, di più non ha espresso. Non lo so, probabilmente uno che fa il suo col suo curriculum, il MEF è certamente un punto d'arrivo, anche se poi Giorgetti è un personaggio meno così meno decifrabile di altri, quindi è difficile dire.
E poi è sempre valida, Marco, la lettura per cui Giorgetti è un po' come posso dire, l'avversario interno di Salvini? È ancora così?
Sì, 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 no, sicuramente è ancora così. Anzi, una delle spezie che condisce questo piatto strano di Giorgetti al MEF è proprio quella, no? È il grande. Non voglio dire avversario.
L'alternativa, la visione alternativa.
Esatto, l'alternativa possibile a Matteo Salvini. Però appunto non francamente io non ci credo molto, ecco, che succederà quello. E quindi le cose sono ancora apertissime per i tanti problemi che. Cioè, ieri è stato il giorno più nero, diciamo, dal 25 settembre, dal giorno delle elezioni. Ieri è stata la giornata in cui le distanze sono sembrate essere massime, la giornata in cui da Berlusconi sono arrivate altre richieste molto, come dire, onerose per l'alleanza, la coalizione, e sono arrivate per contro da Giorgia Meloni il suo rifiuto di inserire nella squadra, così come vorrebbe Berlusconi, di Licia Ronzulli. Anche
perché Ronzulli è così un problema? Non ho mica capito.
No, Ronzulli è così un problema perché io credo, poi non ho però la sente veramente come una persona che farebbe fatica a controllare, che giocherebbe sempre nella squadra di qualcun altro, primo fra tutti ovviamente Silvio Berlusconi, secondo Salvini, perché Salvini e Ronzulli sono stati europarlamentari insieme, hanno un rapporto di lunghissima data e solidissimo. Quindi posso solo fare illazioni, ma ci sarebbe un costante asse Salvini-Ronzulli versus Premier Meloni, Premier oggi in pettore.
Senti Marco, che altri ministeri vuole la Lega oggi come oggi?
Ma allora c'è questo tema recentemente emerso dei ministeri scudati. Cosa vuol dire ministero scudato? Vuol dire dei ministeri in cui ci siano delle garanzie, ci sia il controllo di strutture dello Stato come polizia, quindi Viminale, Carabinieri, quindi Ministero della Difesa, Copasir, servizi segreti a diverso titolo, perché sostengono, sia pure senza metterci il nome, sostengono che non può essere questo governo che si annuncia così di cambiamento, così epocale, non può essere in balia della smania di protagonismo di qualche PM, diciamo così. Questo è il loro concetto. Il Viminale, anche se, come dire, il livello della pretesa si è fatto meno, il volume della presenza si è fatto meno stridulo, però esiste sempre. Cioè, il loro concetto è o Viminale o Presidenza del Senato. Il Viminale per Matteo Salvini, noi vorremmo Matteo Salvini. Presidenza del Senato per Calderoli, ma a sentire i leghisti ieri non c'era, come dire, un tertium. O Viminale o Presidenza del Senato, che però, come sapete, Giorgia Meloni vuole
dare assegnare la Russa.
A Ignazio La Russa, anche perché è considerata ancora più strategica di prima la Presidenza del Senato, che è la seconda carica dello Stato, perché da questa legislatura entreranno in vigore alcuni non so come chiamarli, alcuni regolamenti nuovi tra cui l'entrodata certa, cioè i provvedimenti, alcuni provvedimenti, nel momento in cui vengono in cui passano al Parlamento, alle commissioni, devono avere una data entro cui sono approvati, altrimenti finiscono in aula così come sono, o nella versione originale nel primo testo, o nella versione fin dove è stata emendata il giorno della data certa.
Beh, allora chi meglio di Calderoli, gran maestro di regolamenti, grande esperto.
Esatto, esatto. Però anche la Russa, la Russa è stato adesso è presidente della Camera, vicepresidente del Senato come Calderoli. In passato è stato vicepresidente della Camera, è luciferino come Calderoli, ma al di là del nome il punto è che la presidenza del Senato a questo giro, con questa legislatura, diventa ancora più importante, diventa veramente un po' il rubinetto dell'attività di governo che può stringersi o può allargarsi.
Quindi ci vuole un fedelissimo per la Meloni.
Quindi ci vuole un fedelissimo per chiunque. Insomma, la discussione è ancora accesa. Poi, fra l'altro, ieri sono trovati, si doveva parlare anche di questo, ma da una parte del tavolo c'era Calderoli, dall'altra la Russa, quindi non era, come dire, il contesto migliore. Per questo Salvini dice no, bisogna parlare al tavolo dei leader, ha fatto un accorato appello a un incontro tra i leader a brevissimo, vedremo.
Forse
se
oggi, no? Si diceva.
Sì, dovrebbe essere oggi.
Va bene.
Poi, appunto.
Vedremo cosa salterà fuori, potrebbe non essere decisivo neanche questo, evidentemente. Insomma,
potrebbe non essere decisivo, però tic-tac, le lancette vanno avanti e tra 25 ore circa la Camera si riunirà per la sua prima seduta e per l'elezione del suo Presidente, quindi sarebbe il caso che fosse quantomeno la partita dei presidenti di Camera e Senato dovrebbe essere messa a punto, chiusa. Sì.
Va bene, Marco Cremonesi, grazie per essere stato con noi e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, grazie, ciao.
Ciao Marco. Marco Cremonesi, collega del Corriere della Sera, che da sempre segue la Lega, e proseguiamo insieme a Luigi Di Gregorio, professore di scienza politica all'Università della Tuscia di Viterbo. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi, eccoci.
Possiamo definirla anche, presentarla come consulente politico di Fratelli d'Italia?
Ogni tanto.
Ok.
Diciamo, capita.
Ecco. Intanto le chiedo, mi veniva una curiosità mentre parlavo con Cremonesi, quando insomma tutti sapevano che avrebbe vinto Fratelli d'Italia queste elezioni in sostanza, no? Però c'era chi si domandava se Giorgia Meloni avrebbe effettivamente preso per sé l'incarico di Presidente del Consiglio, avrebbe indicato qualcun altro. Adesso di questa cosa non si parla più, quindi il campo è sgombrato da questo dubbio, è corretto?
Per me quel dubbio non c'è mai stato, nel senso che l'accordo diceva questo, che appunto chi arriva primo indica, però insomma Giorgia Meloni ha fatto 10 anni di opposizione per andare al governo col centrodestra, dicendo che sogna un paese in cui gli elettori indicano il premier, e quindi in questo caso direi che sarebbe stato, no, quantomeno curioso che le avesse indicato qualcun altro, visto che gli elettori hanno indicato lei. Così.
Certo. E poi una questione di metodo. Meloni continua a ridurre al minimo le apparizioni e le uscite pubbliche. Come mai? Beh, ha molto da lavorare evidentemente in questi giorni, però come mai?
No, ma qua diciamo, è una scelta anche di contesto, nel senso che appunto già dalla sera della vittoria, senza festeggiamenti, insomma, diciamo, Meloni ha molto chiaro il presente e anche il futuro prossimo di questo paese, che sarà davvero un periodo complicato per tutti. Questa è la crisi, credo, più profonda della storia repubblicana, perché davvero toccherà a tutti, quindi non è come negli anni del terrorismo, della mafia o di Tangentopoli, in cui hanno rischiato le istituzioni, però i cittadini nel loro quotidiano in qualche modo erano lontani dai pericoli. In questo momento siamo tutti sulla stessa barca, e quindi ha scelto un profilo molto molto silenzioso, e secondo me è giusto, perché quando si fanno trattative politiche è giusto, come dire, uscire allo scoperto solo quando le hai chiuse.
Senta,
anche per evitare di rovinarle, diciamo così, di rovinare gli accordi.
Certo, e poi sono complicate queste trattative, ne parlavamo con Cremonesi del Corriere della Sera, ma insomma poi c'è scritto su tutti i giornali, ieri tra l'altro Berlusconi e Salvini si sono incontrati a Roma, loro due, mi pare che si sentano così maltrattati dalla Meloni in queste ore, no? Come se il loro risultato elettorale insomma evidentemente pesasse al tavolo delle trattative. Secondo lei Meloni, che lei sappia, diciamo così, come si sta muovendo da questo punto di vista? Sappiamo anche che Lega e Forza Italia non amano i tecnici, mentre Meloni qualcuno di sicuro ce l'ha in mente. Cosa sta succedendo da questo punto
di vista? Sì, forse il vero nodo è proprio questo qui. Non mi sembra che in termini di caselle o di numeri di ministeri siano trattati male gli altri due partiti, anzi, se guardiamo al peso elettorale in linea teorica, appunto, Fratelli d'Italia ha preso oltre il triplo sia dei voti della Lega che dei voti di Forza Italia. Quindi,
e le proporzioni dei ministeri come saranno?
No, appunto, le proporzioni dei ministeri secondo me saranno più generose nei confronti dei partner di coalizione, almeno questa è l'idea che ho io. Però sul profilo dei ministri sì, forse lì qualcosa appunto non torna, nel senso che Giorgia Meloni vuole forse più tecnici, ovviamente tecnici d'area, tecnici che ovviamente si prestano a un governo politico e che in qualche modo prestano la loro storia e la loro faccia a un governo di centrodestra, ovviamente. Mentre par di capire, perché appunto poi noi non ci siamo in queste trattative, che Lega e Forza Italia spingano più per ministri politici. Quello mi sembra il nodo più sensato in questo momento, un po' più vero, perché ripeto, sono tutte indiscrezioni, quindi dobbiamo fidarci di quello che trapela.
Certo, e poi bene, della Lega abbiamo anche molto parlato, Viminale, mica Viminale, ma abbiamo letto che Berlusconi insomma ha fatto delle richieste impressionanti per certi versi, la giustizia e il MISE, che poi è quello che controlla la televisione. Ma siamo di nuovo al conflitto di interessi in agguato.
Beh, lui ha sempre avuto dei ministeri simbolici, appunto giustizia sicuramente, ai tempi c'era il ministero delle comunicazioni.
Esatto. Ma la Meloni glieli può dare o sarà più cauta su questo terreno così scivoloso?
Ma forse lì dipenderà molto anche appunto dal profilo indicato, quindi dall'eventuale ministro indicato da Forza Italia. Non è chiaro su quei ministeri chi andrà. Sono anche delicati, il MISE è un ministero delicatissimo sotto vari profili, intanto perché dovrà immediatamente affrontare tantissime crisi aziendali purtroppo, quindi diciamo un ministero molto delicato anche per un momento critico che affronteremo, ma è anche un ministero protagonista sul PNRR, quindi sicuramente un ministero molto pesante e sarà interessante vedere come va a finire. La giustizia lo è sempre in qualche modo in un governo di centrodestra, perché c'è sempre il disegno di una riforma della giustizia abbastanza incisiva e quindi è chiaro che è un ministero importante. Io penso che in base, diciamo, se i profili sono ritenuti giusti a Giorgia Meloni può anche darli.
E le faccio un'ultima domanda, professore, e qual è il ministero a cui Meloni tiene di più, che si vuole tenere per lei, diciamo così, per un fedelissimo, una fedelissima, qualcuno proprio su cui si possa giurare?
Ma questo non lo so io, sicuramente dovessi scommettere su uno, però scommetterei su Fitto alle politiche europee. Questo sì, perché sia Giorgia Meloni sia proprio Raffaele Fitto hanno fatto un gran lavoro in questi anni di diciamo apertura dei canali in qualche modo relazionali nei rapporti dell'Unione Europea, con la trasformazione anche dei Fratelli d'Italia da partito diciamo sovranista in partito conservatore, con la presidenza di Giorgia Meloni ai conservatori europei, e queste cose al governo serviranno, perché molte delle decisioni che questo governo dovrà prendere non le dovrà prendere in Italia ma all'estero in qualche modo, e quindi questa apertura di credito, questa apertura di relazioni anche a livello comunitario è molto importante, quindi su quello ministero che io darei quasi per chiuso, cioè Fitto alle politiche europee. Sul resto vedremo, quindi il grosso Il realtà Giorgia Meloni lo vorrà fare da Palazzo Chigi, quindi è molto importante anche chi sarà il sottosegretario a Palazzo Chigi, probabilmente. Non vedo altri ministeri particolarmente diciamo simbolici. Può essere molto importante gli esteri, però agli esteri non credo che andrà una persona dei Fratelli d'Italia, sì. da quello che gira, insomma, potrebbe essere Tajani o potrebbe essere un tecnico, diciamo un diplomatico, vedremo.
Va bene, professore, grazie, a risentirci magari quando poi grazie ci sarà la squadra di governo, la commenteremo insieme. Arrivederci, buongiorno.
Arrivederci.
Ed era Luigi Di Gregorio, docente di scienza politica all'Università della Tuscia di Viterbo, consulente politico di Fratelli d'Italia. Abbiamo il solito blocco pubblicitario e poi proseguiamo qui con Prisma su Radio Popolare. È dei Placebo e questa è Shout, naturalmente, erano i Tears for Fears una quarantina di anni fa.
I'm talking to you, come on.
Eh sì, erano i Placebo, chiedeva un ascoltatore se erano proprio loro, perché gli sembrava proprio uguale alla versione originale dei Tears for Fears, però ci ho sentito un fondo più elettronico e poi questo finale, insomma, era diverso dall'originale. Siete all'ascolto di Prisma su Radio Popolare, sono le 9 e 8 minuti, insieme fino alle 10. L'Ucraina è stata di nuovo bombardata questa notte, tutto il sud del paese, Nikolaev, Nikopol, Melitopol. È da notare che in queste ultime ore c'è stata anche una serie di dichiarazioni del presidente statunitense Joe Biden, se vogliamo un po' in controtendenza rispetto alle precedenti, per esempio sull'allarme per la bomba atomica ha smorzato un po' i toni, ha detto che non ritiene che il presidente Putin la userà. E che poi sarebbe disposto ad accettare un incontro con lo stesso Putin su alcuni temi specifici. Ha fatto l'esempio di questa cestista, questa sportiva americana detenuta in Russia. E beh, insomma, comunque un incontro sarebbe, no? E si ipotizza già che possa avvenire a margine del G20 in Indonesia fra un mesetto circa. E nel frattempo domani di nuovo Erdogan, il presidente turco, vede Putin. Partiamo da qui con il nostro prossimo ospite, che è Giampaolo Scarante, insegna teoria e tecnica della negoziazione internazionale all'Università di Padova, è stato in passato capo di gabinetto del ministro degli esteri, il consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio e è ambasciatore in Grecia e in Turchia. Buongiorno ambasciatore Scarante, ben trovato.
Grazie e buongiorno a voi tutti.
Ecco, insomma, è chiaro che davanti a una possibile escalation come quella rappresentata intanto dal nominare continuamente la bomba atomica da un po' di tempo a questa parte, poi dall'attentato sul ponte di Kerch, che è simbolicamente per Putin è un fatto gravissimo, la successiva risposta al bombardamento a tappeto anche sulla capitale, come non succedeva dall'inizio del conflitto. In quest'ottica sentir parlare di un possibile incontro tra Biden e Putin ovviamente ci fa drizzare le antenne, ma che cosa può voler dire questa cosa che ha detto Biden? Perché poi ci ha tenuto a dire potremmo parlare di questioni specifiche, come dire sulla guerra non ci tratto con lui. Come la interpreta questa cosa lei?
Ma guardi, mi sembra l'avete accennato, la guerra continua nella sua brutalità, anzi direi si approfondisce nella sua brutalità, però qualcosa di nuovo c'è e qualcosa di interessante da segnalare, e cioè da un lato questo insistente richiamo al nucleare, Putin e i suoi fedelissimi lo fanno da tempo con regolarità, ma effettivamente Biden ha sempre mantenuto una forma di grande prudenza su questo. Il 6 ottobre scorso, quando ha cominciato a parlare in maniera chiara di Armageddon nucleare, ha rotto questo tabù in qualche modo, e non a caso gli analisti hanno interpretato questa sua uscita e in particolare hanno interpretato il riferimento che ha fatto alla crisi di Cuba. La crisi di Cuba, sapete, la crisi dei missili, si concluse con un negoziato diretto, sotterraneo e segreto fra Russia e americani. Quindi in qualche modo questa uscita di Biden è stata interpretata verso una minima, diciamo, apertura di dialogo, ed effettivamente la seconda novità è questa, e cioè che ci sono questi segnali ricorrenti di un possibile incontro Biden-Putin, che sarebbe qualcosa di straordinariamente importante per l'esito della guerra. Ne ha parlato Blinken e le cose non sono sempre mai casuali, da Lima ha detto che questo incontro potrebbe essere possibile, l'ha detto lo stesso Biden dicendo dipende da cosa parliamo, insomma mettendo delle cautele. Lo stesso Lavrov ha detto, addirittura ha detto potrebbe avvenire il 6 novembre, il, a metà novembre a Bali in occasione del G20. Allora, cosa è successo? Perché questi cambiamenti sono intervenuti? Da parte russa certamente l'andamento sul terreno li sta spingendo a più miti consigli. Le cose vanno male e probabilmente le cose vanno male anche dentro la Russia, noi non sappiamo molto, ma probabilmente anche quello spinge la Russia a essere più prudenti. I russi cominciano in qualche modo a pensare a una, come chiamano gli americani, a una exit strategy, a come uscire da questa cosa. E siccome il canale con Zelensky è chiuso, perché Zelensky, sapete, addirittura ha messo in un documento ufficiale, in un protocollo, in una legge, il fatto che non si può dialogare con Putin, loro pensano agli americani come possibili interlocutori su questa vicenda. La cosa più interessante invece sono gli americani, perché per gli americani è un grosso salto, una grossa differenza rispetto al passato. Gli americani si sono spaventati per una certa, diciamo, chiamiamola così, intraprendenza ucraina. Li ha colpiti questo l'attentato che c'è stato alla figlia di Dugin, è stato un errore, si voleva uccidere il padre, ma comunque loro non erano informati, sembra, su questo attentato, e la cosa li ha molto irritati. Il New York Times ha fatto uscire un'informativa che non viene da un'indagine giornalistica, ma viene direttamente dalla Casa Bianca, in cui si dice che dietro questo attentato c'è il servizio segreto ucraino, quindi anche quello è stato un segnale. E poi il ponte di Kerch è stato anche quello qualcosa che gli americani hanno sentito profondamente come negativo. Perché? Perché sin dall'inizio della guerra da parte USA si è detto una cosa, c'è una linea rossa da non varcare ed è quella di non portare il conflitto sul territorio russo, perché nel momento in cui lo portiamo sul territorio russo può avvenire l'irreparabile. E quindi avvicinandosi questa linea con questi segnali che ho detto, gli americani hanno lanciato dei segnali di prudenza e anche questo possibile incontro Putin Biden, che sarà tutto da costruire, da vedere, e sicuramente anche direi rivolto agli ucraini dicendo moderatevi perché state oltrepassando un segno che noi non possiamo oltrepassare.
Questo è l'atteggiamento della comunità internazionale verso gli ucraini, anche perché in realtà poi ieri al G7 si è parlato di dargli altre armi. Come viene dosata, diciamo così, l'appoggio agli ucraini e allo stesso tempo la necessità di bloccarli se intendono fare appunto delle mosse come queste che mettono a rischio un po' la sicurezza, viene da dire, mondiale?
Certo, perché anche qui la situazione è cambiata. Il sostegno all'Ucraina non è cambiato. L'Occidente è complessivamente coerente e solidale nel sostegno all'Ucraina, il G7 l'ha confermato, quindi su quel punto non ci sono incertezze. Però all'inizio il sostegno all'Ucraina poteva sembrare qualcosa di esclusivamente difensivo. Ricorderete, all'inizio si davano poche settimane di resistenza agli ucraini rispetto alle forze preponderanti russe. Oggi è tutto cambiato. Quindi il sostegno all'Ucraina oggi si accompagna anche a una nota di prudenza, perché bisogna uscirne, non possiamo andare avanti a dare armi senza vedere una prospettiva di uscita. E allora si accompagna nella comunità internazionale e ovviamente negli Stati Uniti, che ne sono in qualche modo l'espressione leader, quest'idea che certo bisogna sostenere l'Ucraina perché bisogna fermare l'aggressione russa e riportare possibilmente la situazione come era prima, però bisogna anche trovare un modo di uscire da questa situazione, perché oggi come oggi la guerra dura già da molti mesi e se le cose non cambiano continuerà a durare molti molti altri mesi, con le conseguenze che noi tutti sappiamo, non solo conseguenze drammatiche per il popolo ucraino, anche per il popolo russo indirettamente, ma anche in termini di pericolo nucleare che oggi è molto presente, come abbiamo visto prima, e che va assolutamente scongiurato.
Ecco, ambasciatore, ma il punto è anche trattare su cose, evidentemente, perché Zelensky ha sempre detto che la trattativa si fa quando tutti i territori occupati dai russi, compresa la Crimea, compresi insomma i territori occupati nel 2014, tornano a casa, tornano sotto il controllo di Kiev, no? E la controffensiva peraltro sta funzionando in Donbass. Trattare su che cosa? Putin evidentemente ha un'altra idea.
No, certo, chiaramente il problema è lì, perché si dice avviamo la trattativa e poi bisogna vederla, bisogna vedere su che contenuti, che sono ovviamente molto molto diversi oggi come oggi. Però quello che probabilmente realisticamente si propongono i negoziatori in questa fase, o i potenziali negoziatori in questa fase, è di arrivare a un congelamento del conflitto, come è avvenuto in tante altre situazioni, cioè fermare le armi, mettersi a un tavolo e da lì cominciare un percorso che potrebbe essere lunghissimo, ma che porterà auspicabilmente a qualche risultato. Quindi credo che ci sia realismo in quest'idea di portare a un tavolo negoziale, sapendo che il tavolo negoziale oggi è complicato, non è nemmeno definito, perché sono posizioni completamente antitetiche, quindi non ci sarebbero le condizioni per un negoziato. Però la stanchezza e la situazione sul terreno e tutto quello che ne consegue fa sì che in qualche modo oggi l'obiettivo credo sia quello di una tregua immediata, seguita poi da una serie di trattative che si sanno già saranno lunghissime, complicate e molto difficili.
Un'ultima cosa, ambasciatore Scarante, il ruolo di Erdogan, che fa ancora un altro tentativo, domani vede Putin, che parte gioca anche in relazione appunto a tutto quello che abbiamo detto sulla posizione dell'Occidente che sta cambiando?
Erdogan finora è stato l'unico mediatore nel conflitto che è riuscito a parlare con Putin, che è riuscito a parlare con Zelensky, che parla con tutti. Putin si infila in questa crisi ucraina per varie ragioni e probabilmente si infilerà anche in quello che abbiamo parlato oggi, in quella potenziale incontro Biden-Putin, in cui Erdogan sarebbe felicissimo di fare da mediatore o di infilarsi in qualche modo all'interno. Allora, perché Erdogan spende tanta energia in questa fatica, diciamo, in quest'opera di mediazione internazionale? Perché vuole, diciamo, fissare il ruolo della Turchia come un grande attore politico globale, una potenza globale, e riesce molto abilmente a coniugare le esigenze di politica estera del paese con le sue esigenze interne, perché è vero che lui mira a una potenza globale, la Turchia potenza globale nel Mediterraneo, nel mondo in generale, ma pensa anche all'interno, perché nel 2023, l'anno prossimo, sarà un'idea, un momento cruciale per lui. Sono 100 anni dalla fondazione della Repubblica di Turchia. E lui vuole, come Atatürk 100 anni fa salvò, creò la nuova Turchia dalle ceneri dell'impero ottomano e la impose al mondo in una collocazione internazionale autorevole, ecco, lui vuole essere il nuovo Atatürk che nel 2023 porta da 100 anni dalla sua fondazione una Turchia autorevole nel mondo, mediatrice nel mondo, riconosciuta come attore politico globale. Quindi le due esigenze, quelle di politica estera, di riconoscimento del ruolo del paese, e quella di politica interna sua personale, di prestigio suo personale, in questo caso coincidono e spiegano il suo attivismo, che è sicuramente estremamente intenso.
Molte grazie ambasciatore Scarante, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci. Ed è con noi anche Annalisa Camilli, collega di Internazionale, che ha viaggiato negli ultimi mesi in Ucraina e ha di recente pubblicato un libro che si intitola Un giorno senza fine, storie dall'Ucraina in guerra, edizioni Ponte alle Grazie. Ciao Annalisa.
Ciao, buongiorno.
Senti, ci sono tante storie, tante testimonianze dei civili, le persone, gli uomini, le donne che hai incontrato nel tuo viaggio in Ucraina, e so che anche questo titolo che è stato scelto, Un giorno senza fine, riecheggia una frase che ti ha detto una persona che tu hai incontrato, no? Come se questa guerra dal 24 di febbraio scorso per loro fosse un unico giorno senza fine. Ci racconti questo episodio?
Sì, mi sembrava questo titolo molto evocativo, questa frase appunto che mi è stata detta nelle prime settimane della guerra da una donna a Leopoli. Diceva: dopo i primi bombardamenti ci sembra di vivere in un unico infinito giorno, un unico giorno senza fine. E mi sembrava che questo fosse innanzitutto il contrario di quello che era stato annunciato, cioè una guerra lampo, una guerra di pochi giorni, di poche ore, che sarebbe dovuta servire a un cambio di governo a Kiev. Probabilmente Putin è caduto nella sua stessa propaganda, pensava appunto che non avrebbe trovato nessuna forma di resistenza sul campo, poca resistenza sul campo. E poi mi sembrava appunto che questa definizione della guerra fosse molto calzante, no? Nell'idea di un tempo che si dilata e che improvvisamente nel dolore, nella ripetizione della distruzione, del dolore, diventasse tutto uguale, no? Si estendesse appunto e facesse perdere tutti i riferimenti di spazio e di tempo soprattutto.
E poi tu sei tornata dal tuo viaggio e la guerra è proseguita e siamo ancora qui a raccontarne, e nonostante qualche accenno a possibili movimenti della diplomazia internazionale, il campo ci dice tutt'altro evidentemente, no? Per cui non si aspettavano, immagino, che durasse così tanto.
Sì, in realtà appunto dai primi giorni appunto le previsioni di Putin, come sappiamo, l'ha annunciato, era che la guerra durasse poche settimane, pochi giorni. In realtà appunto siamo nell'ottavo mese di questa guerra e non accenna a finire. Siamo ora in questo momento, forse nel momento più pericoloso, più difficile dall'inizio della guerra il 24 febbraio, nel senso che siamo di fronte a una difficoltà militare molto grossa di Mosca sul campo. Ieri i servizi segreti britannici dicevano che Putin sarebbe a corto di munizioni, una quantità di persone, di uomini, di militari impressionante ha perso la vita in otto mesi di conflitto, un numero che non è più alto dei caduti in Afghanistan. I mezzi, no, che sono stati impiegati da quello che consideravamo uno degli eserciti più forti del mondo, più all'inizio appunto c'era la paura e il timore di questa sproporzione molto grossa, no, tra l'esercito russo e l'esercito ucraino. In realtà appunto sul campo siamo di fronte, registriamo una difficoltà militare molto grossa di Mosca, e questo però coincide evidentemente anche con un pericolo ancora più grande, perché c'è appunto la minaccia atomica che aleggia, e quello che pensavamo indicibile, pensavamo impossibile, improvvisamente diventa dicibile, diventa ovviamente parte dei nostri discorsi. Tutti speriamo che sia solo un bluff, appunto, è un bluff che nasconda il tentativo appunto di ritornare al tavolo dei negoziati, ma come appunto abbiamo imparato a prendere sul serio quello che dice Vladimir Putin. Nessuno si aspettava il 24 febbraio, a parte qualcuno dell'intelligence occidentale, che l'invasione dell'Ucraina sarebbe stata su larga scala. Gli ucraini stessi, e questo lo racconto nel libro, pensavano che nonostante ci fossero appunto movimenti di truppe al confine da mesi, l'invasione sarebbe stata soltanto nel Donbass, nella parte orientale contesa appunto del paese. Invece le cose non sono andate appunto come ci si aspettava, e dunque anche in questo momento, di fronte a questa minaccia ben più grossa, la minaccia atomica, è giusto insomma che sia presa sul serio.
Annalisa Camilli, c'è un capitolo del tuo libro dedicato a Bucha, lo ricordiamo bene, era fine marzo quando i russi hanno lasciato la città e gli ucraini sono usciti dai rifugi, hanno ricominciato a riprendersi la loro città, hanno trovato centinaia di cadaveri per le strade, nelle fosse comuni, alcuni con segni di tortura. Ci sono in corso tuttora delle indagini su cosa è successo a Bucha, si è parlato naturalmente di crimini di guerra dei russi, però a che punto sono le indagini su quell'episodio?
Sì, io innanzitutto appunto mi sembrava che importante che tutti i giornalisti indipendenti, gli osservatori indipendenti arrivassero appunto sul posto e raccogliessero più testimonianze possibili delle persone vissute sotto l'occupazione russa, nel mese appunto dell'occupazione russa, e poi raccontassero come stavano avvenendo, come stanno avvenendo innanzitutto appunto la ricerca dei corpi, purtroppo appunto nelle settimane successive al ritiro dei russi sono stati ritrovati centinaia di corpi in alcune fosse comuni, in particolare in una fossa comune vicino alla chiesa di Bucha, ma poi anche molte piccole fosse comuni nei campi, molti corpi abbandonati con segni di esecuzioni sommarie, quindi con braccia legate dietro la schiena, con soprattutto uomini bendati. Quello che mi hanno raccontato i sopravvissuti, tutti avevano ovviamente dei parenti o delle persone che erano state eseguite, uccise durante l'occupazione. E raccolgo molte storie, no, di familiari che sono alla ricerca del corpo, che magari non sono riusciti a ritrovare ancora il corpo. Racconto anche il lavoro di identificazione che sta avvenendo negli obitori di Bucha, di Borodianca, di tutte le municipalità nel nord-ovest di Kiev, proprio per identificare i corpi ritrovati appunto nelle fosse comuni o per strada dopo il ritiro dei russi. Sono in corso in Ucraina dei procedimenti giudiziari con appunto l'accusa, si sta raccogliendo appunto più testimonianze possibili, più materiale possibili sui crimini di guerra. Lo sta facendo il governo ucraino, ma lo dico anche nel libro, in realtà sono aperti, diciamo, diversi fascicoli, è coinvolta la stessa Corte Penale internazionale, le organizzazioni non governative più importanti come Amnesty International, Human Rights Watch hanno mandato degli esperti in Ucraina subito dopo appunto il ritiro delle truppe russe per raccogliere più materiale possibile, e così tanti giornalisti di tutto il mondo hanno fatto e stanno facendo, perché come sempre questo era successo anche nelle guerre più recenti, insomma penso alla guerra nei Balcani. Come sempre di fronte agli eventi più estremi c'è anche più contesa, no?
Dal certo, punto di sulle vista
della propaganda, e quindi è importante raccogliere più informazioni possibili, ed è importante che a un certo punto si faccia giustizia, no? Ci sia anche la parola dei tribunali, speriamo appunto un coinvolgimento anche del Tribunale Internazionale.
Grazie Annalisa, dobbiamo fermarci qua perché c'è il giornale radio che incombe. Ricordiamo Un giorno senza fine, storie dall'Ucraina in guerra, il libro di Annalisa Camilli, collega di Internazionale. Alla prossima, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie a voi, e a voi appuntamento subito dopo il giornale radio per proseguire con la terza parte di Prisma. E niente, riprendiamo senza giornale radio, c'è stato un problema tecnico, come avete sentito non siamo riusciti a trasmettere il giornale radio. E quindi l'appuntamento va a quello delle 10.30. Prisma, ultima parte della trasmissione in diretta fino alle 10, la riapriamo insieme a Eddie Vedder. E anche questa è una cover, come prima abbiamo ascoltato Shout rifatta dai Placebo, e questo era un pezzo di Joe Strummer, si chiamava Long Shadow. You don't have to look around, you know you pass a long shadow on the ground. Then one day I could tell my tracks by the holes in the soles of my shoes, and that's the day I said I'm gonna make the news. I hear punks talk of anarchy, I hear hobos on the railroad, I hear mutterings of the chain gang, it was those men who built the roads. I had to put it all together. You don't have to once relent. You know you cast a long shadow, and that is your testament. And somewhere down the road, in my soul, there's
is always rock and roll.
Collegato alla guerra è naturalmente il rischio di crisi mondiale, crisi economica, recessione. Il Fondo Monetario ieri ha rivisto al ribasso le previsioni sul prodotto interno lordo nei diversi paesi del mondo. E, l'Italia, sì, l'Italia e la Germania sono previste in recessione tecnica dall'anno prossimo, dal 2023. Quanto sarà lunga, quanto sarà pesante questa situazione? Massimo Alberti ha intervistato a questo proposito Francesco Saraceno, che insegna macroeconomia internazionale ed europea all'Università parigina di Sciences Po e alla LUIS di Roma, ed è anche vice direttore del OFCE, cioè l'Osservatorio francese di congiunture economiche. Sentiamo.
Ovvio che nessun governo si sbilancerà fino a che i dati non escono, ma insomma era nell'aria che erano mesi che c'era una forchetta di previsioni in cui c'erano gli scenari peggiori che prevedevano una recessione, e sia pure tutti i governi e le istituzioni internazionali cercassero il più possibile di non basarsi su questi scenari, ma insomma molti sapevamo che saremmo finiti lì. Tra l'altro mi lasci aggiungere, stiamo parlando di numeri delle ultime stime che per il momento ci vedono ballare intorno allo zero, insomma una recessione di meno 0,2 direi che non è niente di drammatico, non cambia molto rispetto a un più 0,1, ecco, questo volevo dire. Preoccupazione c'era e da parte di tutti, e sono tutti molto coscienti del fatto che siamo in una situazione estremamente difficile.
Da una parte, ad esempio, vediamo l'Unione Europea che ancora non riesce a mettersi d'accordo sulla questione del gas, e dall'altra, a proposito appunto di questioni legate a possibili sottovalutazioni, lascia fare l'avvocato del diavolo, Draghi fino a poco tempo fa parlava di un'economia forte e in crescita a proposito di quella italiana.
Guardi, ecco, su questo io invece su questo condivido il suo pessimismo e il suo giudizio negativo. Insomma, sembra come che si sia richiusa in qualche modo la parentesi felice del Covid, mi lasci spiegare, perché non era ovviamente una parentesi felice. Cioè, c'è stato un momento nel 2020 in cui si è ritrovato un certo spirito comune, no? In cui i paesi europei si sono tutti in qualche modo resi conto che una risposta comune, uno shock che stava colpendo tutti, sia pure in modo diverso, era non solo più efficace ma anche meno costosa. Adesso stiamo andando in ordine sparso, cioè quello stesso spirito si è perso, ogni paese pensa di poter far meglio da solo, quindi i tedeschi con i loro 200 miliardi, gli olandesi mettendo il veto al price cap e così via, e non capiscono, questo io trovo che sia una scelta molto miope, non capiscono che invece abbiamo una situazione molto simile a quella del 2020 e che se per esempio facessimo fronte tutti insieme con un indebitamento comune come abbiamo fatto per i mercati del lavoro del 2020 allo shock energetico, ci costerebbe a tutti, non soltanto a noi paesi un po' più mal ridotti, molto di meno reagire, e probabilmente riusciremo a proteggere meglio le nostre popolazioni. La perdita di quello spirito del 2020 secondo me è la vera cattiva notizia di queste settimane, non il fatto che siamo più o meno a meno 0,2 o a più 0,1.
Ci sono le stime, e lo diceva anche lei, sono sostanzialmente stime di crescita più bassa, tranne che appunto quei due paesi, quello meno 0, quella che sono la Germania e l'Italia. Perché secondo lei, che tipo di fragilità pesano su questi due paesi per andare peggio degli altri?
Ma credo che si tratti del fatto che sono le due grandi economie manifatturiere della zona euro, sono due economie, soprattutto la Germania, che dipendono molto dal gas russo. Insomma, il motivo per cui stiamo rivedendo al ribasso tutte le stime è perché nel febbraio scorso si sperava in qualche modo che la guerra sarebbe stata da un lato forse meno corta e dall'altro avrebbe impattato meno le nostre economie. Quindi la Germania soffre in modo particolare per questo, noi perché siamo uno dei paesi importanti nella catena del valore, quindi che forniscono beni intermedi all'industria tedesca, e quindi in qualche modo i nostri due paesi soffrono più degli altri.
Contano anche le fragilità del sistema produttivo e di quello del lavoro, che sappiamo in Italia essere condizionato da una forte quantità di lavoro povero. Penso ad esempio alla Spagna, che invece ha rafforzato questo aspetto della sua economia e tutto sommato i dati dicono che tiene, nonostante essere uno dei paesi del sud Europa storicamente più in difficoltà degli altri.
Allora, guardi, è una domanda complessa, ci sono molte domande in una, proverò a rispondere. Non legherei le fragilità strutturali dell'economia italiana a questo momento congiunturale, però sono assolutamente d'accordo con lei che la Spagna in questi mesi ha mostrato che una via diversa è possibile. Cioè, si può lavorare per invertire questa tendenza ormai decennale, pluridecennale, alla precarizzazione del mercato del lavoro e non soffrire un costo economico, cioè mercati del lavoro meno precari e meno flessibili non necessariamente portano a un'economia più fragile, anzi al contrario sembrano mostrare che l'economia è più capace di assorbire gli shock. Questa è una lezione importante, cioè, per me e per molti miei colleghi non c'era bisogno di aspettare che la Spagna lo facesse per dire queste cose, però adesso abbiamo un caso concreto, cioè si può avere un mercato del lavoro più che tutela di più e che quindi in qualche modo protegge di più dalla povertà e dalla precarietà senza pagare un prezzo in termini di crescita economica. Sembra banale, ma purtroppo da noi ancora questa verità non è stata in qualche modo scoperta.
Un altro elemento a proposito di questi dati e di quello 0, da cui, di quegli 0, da cui siamo partiti, il Fondo Monetario Internazionale usa toni abbastanza foschi, insomma, si dice il peggio deve ancora venire, si parla di nubi di tempesta. È anche vero che in queste settimane purtroppo abbiamo visto le previsioni economiche, le stime sostanzialmente dover essere buttate da un mese all'altro e praticamente sempre in peggioramento. È una qualcosa su cui dobbiamo stare ancora attenti, l'ipotesi che prossimamente possano ancora andare a peggiorare le previsioni?
Sì, ci sono molti fattori di incertezza, ma il Fondo Monetario stesso lo dice, insomma, tutti gli istituti che fanno previsioni in questo momento fanno scenari più che previsioni, che la dice lunga sul clima di incertezza. Molte cose possono ancora andare storte, ovviamente la guerra può escalare ulteriormente, lo stiamo vedendo in questi giorni. Ovviamente ci sono le banche centrali che non si capisce se continueranno o no a fare a intraprendere questo cammino di restrizione monetaria per combattere l'inflazione, che è una scelta che da un lato si comprende ma che dall'altro avrà dei costi abbastanza importanti per l'economia che nel momento in cui è resa più fragile a tutto il resto forse dovrebbe essere invece sostenuta dalla politica monetaria. E poi ci sono le tensioni possibili sul mercato del debito, cioè io penso che se nelle prossime settimane o mesi vedremo, soprattutto per paesi come il nostro molto indebitati, che i mercati si innervosiscono e che non sentono che la Banca Centrale Europea è lì a proteggere il nostro debito da eventuale speculazione, rischiamo di avere tensioni sui tassi e quindi una riduzione dello spazio di manovra per il nostro governo. E torno a quello che dicevo prima, tutto questo potrebbe essere evitato se ci fosse coordinamento fra i paesi europei, quindi una risposta comune a questo shock che è comune, e se ci fosse un coordinamento fra i paesi europei e la BCE. Invece stiamo andando tutti in ordine sparso e quindi sì, ci possono essere scenari ancora peggiori di quelli che ha disegnato oggi il Fondo Monetario.
Ed era Francesco Saraceno, docente di macroeconomia internazionale ed europea all'Università Parigina di Sciences Po e alla LUIS, nonché vice direttore del OFCE, che è un osservatorio della Banca Centrale Francese sulle congiunture economiche. Come ogni anno Oxfam pubblica un suo rapporto in occasione dei meeting annuali del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, abbiamo con noi Misha Mashlenikov, che è Policy Advisor sulla giustizia economica di Oxfam Italia. Benvenuto e buongiorno.
Grazie e buongiorno a tutti voi.
Ecco, abbiamo parlato con il professor Saraceno di questa recessione in arrivo e non possiamo, insomma, voi di Oxfam sempre attenti alle diseguaglianze, al divario economico-sociale che lacera il nostro paese come altri, con quali fragilità arrivano le economie mondiali proprio sul fronte delle diseguaglianze, arrivano a questa nuova crisi?
Beh, noi nel rapporto rilanciato in occasione dei meeting annuali del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, insieme a Development Finance International, passiamo un po' in rassegna le politiche intraprese nel primo biennio pandemico, quindi all'incedere della crocevia delle tante crisi in cui ci stiamo trovando oggi nel 2022. Comunque guardiamo al pregresso, quindi al primo biennio pandemico 2020-2021, passiamo in rassegna le risposte in materia di politiche fiscali, del lavoro e di alcuni capitoli della spesa pubblica, istruzione, sanità e politiche e protezione sociale in 161 paesi del mondo. Io direi che se dovessimo tracciare una netta linea di spartiacque e di demarcazione su come la crisi abbia impattato sotto il profilo tanto della condizione di maggiore vulnerabilità e di impoverimento della popolazione in ciascun paese, quanto sulle dinamiche delle disuguaglianze interne, vediamo che lo spartiacque passa fra i livelli di reddito dei paesi. I paesi a basso e bassissimo reddito sono paesi in cui cresce drammaticamente il livello della povertà assoluta e aumentano i divari. Una cosa che chiaramente pesa e li distingue da economie avanzate, da paesi come il nostro, è stata la capacità di intervenire massicciamente con pacchetti di welfare emergenziale. Questo purtroppo non è possibile per paesi in cui lo spazio fiscale e la disponibilità di liquidità sono ristrette e i divari sono cresciuti. Pesa tantissimo nei contesti più vulnerabili del mondo il livello di indebitamento, spesso a differenza dei nostri paesi è un indebitamento verso creditori ricchi, privati e governi esteri. Pensate che nel solo 2021 i paesi a basso reddito avevano allocato oltre il quarto delle risorse pubbliche a disposizione di bilancio per il servizio del debito interno, ma soprattutto estero, il doppio di quanto hanno speso in sanità, 4 volte in istruzione, 4 volte quanto hanno speso in sanità e 12 volte quanto hanno speso per la protezione sociale. Non è il caso invece, per quanto riguarda i profili di disuguaglianza, pensiamo a quella reddituale, delle economie avanzate del nostro paese, in cui i forti trasferimenti emergenziali, pensiamo alla cassa integrazione ordinaria, straordinaria in deroga, il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza o i trasferimenti ai lavoratori autonomi hanno contenuto le disparità senza, e questo va ricordato, che questo in qualche modo comporti o induca un certo ottimismo, perché sappiamo bene che purtroppo si è registrato un livellamento verso il basso, perché si è coinciso con un impoverimento e una caduta reddituale delle famiglie più povere nel nostro contesto, e questo chiaramente all'incedere e all'arrivo di nuove crisi come quella che stiamo affrontando ora, la crisi energetica, la crescita dell'inflazione e i rischi recessivi con scenari e tante incertezze di cui parlava anche poco fa il professor Saraceno.
Ecco, quindi l'Italia arriva con questa situazione tenuta su da alcuni interventi del governo e adesso certamente che si cambia governo, e mi viene in mente che la Meloni ha fatto tutta la campagna elettorale contro il reddito di cittadinanza, proprio adesso che verrà censita, bollinata dalle istituzioni internazionali la recessione tecnica dell'Italia fra non molto, quali conseguenze possono avere delle scelte di poi vediamo se lo farà, perché insomma probabilmente si rende conto che eliminarlo sarebbe una follia, ma staremo a vedere.
Sì, nello specifico sulle intenzioni a leggere i programmi elettorali dei partiti di centrodestra sul reddito di cittadinanza, poco si sa. C'è chi pensa di in qualche modo disaccoppiare le due funzioni dello strumento, dal contrasto alla povertà alla sua valenza e funzione di politica attiva. La Meloni nei programmi elettorali ha scritto di volerlo cancellare, abolire, sostituendolo con qualcosa di poco definito, ma al netto di questo Io direi che gli interventi che servono e su cui bisognerebbe pensare sono uno di natura congiunturale. Questo è un momento in cui c'è bisogno e è indubbio che il nuovo governo interverrà, ancora non sappiamo quale, quindi valuteremo anche la qualità di questi interventi, soprattutto sotto il profilo di equità. Bisognerà sostenere imprese e famiglie in difficoltà per il caro vita e il caro energia. Sono interventi che richiedono, anche qui sono molto d'accordo con quanto diceva Francesco Saraceno, di un coordinamento europeo. Avremo bisogno di tante risorse, alcune arriveranno con il PNRR se saremo in grado di raggiungere i traguardi prefissati, le prossime scadenze sono a dicembre, altri potrebbero arrivare se ci fosse maggior coordinamento a livello europeo per quanto riguarda appunto pacchetti di supporto come quelli che hanno dato vita al Next Generation EU, anche in questo contesto di crisi energetica, in maniera coordinata, eventualmente con schemi di appunto indebitamento comune, quindi con tassi di debito comunitari più bassi, ma questa è la congiuntura. Nella congiuntura fa parte anche la necessità di ricercare ulteriori risorse. Noi come Oxfam chiediamo e crediamo che bisognerebbe irrobustire il prelievo sulle persone che hanno in qualche modo la capacità e la possibilità di farlo, e soprattutto sono imprese che nel periodo pandemico e poi nel periodo del, come dire, surriscaldamento del mercato energetico hanno incamerato extra profitti, vuoi perché hanno beneficiato della congiuntura, c'è stata una corsa, no, verso una domanda crescente senza meriti produttivi degli operatori del settore durante la pandemia, penso al settore farmaceutico, al settore del tecnologico, al settore del commercio online, che hanno incamerato extra profitti che dovrebbero essere chiaramente tassati in maniera robusta, con un profilo e un disegno dell'intervento e del contributo di solidarietà, diciamo, più adeguato di quello adottato in corsa dal governo Draghi, e che purtroppo scricchiola e rischia di non passare le verifiche di costituzionalità. Ma chiaramente un intervento che vada esteso anche ad altri settori. Questo per la congiuntura. Dopodiché bisognerebbe capire se il futuro governo ha a cuore e considera importante, noi teniamo di no, interventi che possono chiudere e accorciare i divari economici e sociali del nostro paese. Parlavamo per esempio degli interventi fiscali. La campagna elettorale è stata dominata sul fronte del centrodestra da una propagandistica riproposizione di interventi come la flat tax, quando il nostro paese avrebbe bisogno di interventi che riequilibrino i carichi fiscali, quindi ci sia una detassazione del lavoro ma uno spostamento di carichi fiscali su qualcun altro. E questo per il centrodestra sembra essere addirittura un tabù, le tasse devono ridursi sempre e solo per tutti, invece non è assolutamente così. E un altro problema è vedere come il nuovo governo intenderà agire rispetto anche agli impegni assunti con l'Unione Europea contro l'evasione fiscale, e tra l'altro mi fa piacere denunciare in qualche modo l'increscioso avvenimento che è successo, mai accaduto negli ultimi anni, con il nuovo governo che non ha pubblicato una relazione importantissima con la NADEF, la relazione sull'evasione fiscale e contributiva, un gesto veramente inusuale, un documento fondamentale anche per pubblici ampi per discutere capire come stiamo andando nella lotta all'evasione, quali siano le misure più robuste raccomandate da una commissione indipendente.
Questo è il governo Draghi? Non l'ha pubblicato?
Questa è stata la scelta del governo Draghi, una scelta incomprensibile, una scelta su cui molti partiti, da Sinistra Italiana, il Partito Democratico, Articolo 1, Movimento 5 Stelle, persino Italia Viva, hanno chiesto chiarimenti senza ottenere alcun chiarimento dal Tesoro perché questo sia avvenuto. È un documento fondamentale
E questa volta non c'è stato. Dobbiamo fermarci qui, Misha Mashlenikov, okay. Abbiamo la sigla quasi in arrivo e grazie per essere stato con noi per spiegarci, insomma, il vostro punto di vista come Oxfam. Buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Arrivederci. Noi ci risentiamo domani anche con i nostri inviati alla Camera e al Senato, Anna Bredice e Luigi Ambrosio, che ci racconteranno l'avvio del nuovo Parlamento, e chissà che domani non ci sia già il Presidente del Senato votato. Vedremo all'inizio Liliana Segre, la senatrice a vita, sullo scranno più alto come presidente della seduta. Si usa che la persona più anziana dal punto di vista anagrafico tra i senatori e le senatrici presiede la prima seduta. Sappiamo che sta preparando il suo discorso, perché si apre con un suo discorso. Sarà molto interessante, immaginiamo, sentire le sue parole come sempre. A domani dunque con Prisma 8.35 su Radio Popolare. Ciao!